Bene, bentornati, bentrovati e benvenuti a Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni con voi.
Ciao Marco, allora, buon pomeriggio a tutti. Buon
Maracanà a Stefano, 331-8200-213, ci sono sempre tanti messaggi. Ad esempio, al volo, dice: dal 16 al 27 aprile ci sarà Inter-Bayern, ritorno Bologna-Inter, Inter-Milan e Inter-Roma. Per l'Inter veramente dura. Vincere naturalmente lo scudetto. L'Inter, se non dovesse farcela, sarebbe comunque un fallimento di successo. Va bene, insomma, ci sono un po' di messaggi che riguardano l'Inter, poi addirittura uno sull'Atalanta di ieri. Mi permetto di dire che ieri sera dava più l'idea che doveva segnare l'Atalanta che la Lazio. In ogni modo, il calcio è strano. Allora, ci fermiamo un attimo su questa partita e poi andiamo a Roma-Juve, così facciamo questo blocco dedicato alle romane e alla Juventus. Lo analizziamo con Daniele Garbo, di nuovo ben ritrovato Daniele.
Ciao Daniele.
Ben ritrovati, ciao ragazzi.
Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao ciao.
E si aggiunge, e lo ringraziamo tanto, gli facciamo un buon lunedì, una buona settimana, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao Francesco.
Buonasera ragazzi, ciao
ben trovato
tutti,
Francesco. Allora, Massimo, facciamo, completiamo un attimo l'analisi. Prima abbiamo, così dopo lo chiediamo anche a, anzi facciamo una cosa, lo chiedo subito al volo. Francesco, hai un motivo di questo crollo dell'Atalanta? Ultime tre partite, tre sconfitte, adesso rischia anche la zona Champions?
Beh, insomma, non so se rischi la zona Champions, so solo che da quando Gasperini è entrato un pochino in urto con l'ambiente Bergamo, con i giornali, con le televisioni e magari con qualcuno all'interno della squadra, stanno succedendo delle cose. Quando ha fatto sapere che non sarebbe stato più l'allenatore dell'Atalanta, quando Percassi ha detto ce ne faremo una ragione, diciamo che le cose sono peggiorate. È chiaro che lì gli equilibri evidentemente sono ancora molto sottili, nonostante la posizione della squadra e i grandi successi ottenuti, o perlomeno i grandi traguardi raggiunti in questi anni grazie a Gian Piero Gasperini. Evidentemente o a Gian Piero Gasperini si è chiesto qualcosa di troppo, però a Gian Piero Gasperini si può obiettare che se si è chiesto qualcosa di troppo all'Atalanta è per merito suo, perché lui l'ha portata lì. È lì che le pressioni diventano faticose da sopportare, e quando arrivi lì su è difficile gestire la situazione. Ecco, mettiamola così.
Mi viene da dire, insomma, Gasp ha costruito, Gasp ha distrutto. Proprio per cercare di tendere un po' forte il concetto, però vabbè, staremo a vedere. Andiamo un attimo alla Lazio. Stefano, voglio chiederti un'opinione su questa vittoria, che alla vigilia non era proprio pronosticata, no?
Io pensavo che l'Atalanta potesse battere la Lazio, quantomeno anche per il momento di emergenza della Lazio, perché la Lazio ha fatto un colpo, doppio colpo, portato tre punti a casa in un momento difficile della sua stagione, della stagione in generale, e con chi poi ha ottenuto questi tre punti? Belaian, abbiamo visto delle rotazioni, delle scelte anche molto coraggiose da parte di Baroni, che è stato criticato secondo me in maniera ingiusta, e come ha detto giustamente prima Daniele nel primo blocco di Maracanà, voglio dire, è inattaccabile sotto questo punto di vista, sta facendo un lavoro straordinario. Quindi sono tre punti vitali, importanti, essenziali, alla vigilia di questo derby che domenica, insomma, dirà molto, soprattutto per la Roma, perché se dovesse perdere questo derby la Roma uscirebbe di scena, secondo me, per la corsa al quarto posto, o quantomeno la comprometterebbe seriamente questo tipo di obiettivo, anche perché l'aritmetica ti concederebbe ancora delle piccole chance. La Lazio è risorta nel momento più difficile, adesso bisogna vedere Bodø/Glimt come esatto, sarà, e la risposta nel derby, perché o sorpasso da parte della Roma o niente, le distanze con un pareggio così, oppure la Lazio con una vittoria darebbe un bel colpo, insomma, alla Roma, alla sua classifica, e potrebbe insediarsi veramente seriamente in questa lotta che poi non è più, diciamo, riguarda il quarto posto ma anche il terzo posto. Per quanto riguarda la vittoria, è stata una partita di sacrificio, per la prima volta abbiamo visto una Lazio diversa, una Lazio che ha saputo soffrire, una Lazio che poi l'ha portata a termine sfruttando forse il migliore episodio che ha avuto. C'è stato un tiro di delle Bashiru dal limite, poi nient'altro, ma anche Atalanta ha fatto poco. Beh, però Mandas è stato l'autentico protagonista, secondo me il miglior giocatore, l'uomo che ha fatto la differenza. Parato, ha fatto un intervento prodigioso, distinto, puro, sulla conclusione botta sicura di Retechi, e poi il lancio che l'assist ha fatto lui.
Ha aperto lui la via per il gol.
Bashiru che ha corretto, e Isaksen che poi ha
messo dentro. Massimo Bonanni, cosa ti ha impressionato di più di questa vittoria della Lazio a Bergamo?
Ha impressionato, insomma, no, diciamo che la Lazio sono d'accordo con tutto quello che ha detto Stefano, no? Nessuno poteva immaginare che andava via da Bergamo con tre punti. Ha fatto una partita di sacrificio, diciamo che gli ha girato tutto quanto bene, ma per battere l'Atalanta, l'Atalanta che conosciamo tutti, insomma, ti deve dire bene, nel senso che devi incastrare la partita giusta, la partita perfetta, soprattutto quando vai a giocare da loro. Quindi Lazio ha fatto una partita importante a livello difensivo, ha saputo difendersi, ha un po' snaturato quelle che sono le sue caratteristiche. Ovviamente grandi meriti all'allenatore, che è riuscito a preparare la partita nella maniera migliore, grandi meriti ai giocatori che sono riusciti a mettere in campo quello che avevano preparato, e adesso sicuramente arriva il bello, nel senso che arriva un periodo dove la Lazio si gioca tanto, e indubbiamente ti dico la verità, vedere la Lazio a questo punto della stagione, dopo tutto quello che ha fatto, vista settima, ottava in classifica, magari esci in Europa League, finisci ottavo in campionato, tutto quello che è stato fatto da agosto a oggi, che è 7 aprile, sarebbe andato un po' tutto nel dimenticatoio, e credimi, credo che sarebbe stato veramente troppo per l'allenatore e per i giocatori stessi. Quindi la Lazio si merita un finale di stagione importante, a prescindere da come possa andare a finire la stagione.
Garbo.
Ieri la Lazio ha fatto una partita da squadra matura, rischiando poco, cercando di essere sempre equilibrata, sempre concentrata, quindi da questo punto di vista ha ottenuto il massimo che poteva ottenere in una partita difficile come era quella con l'Atalanta. Detto questo,
è in lotta per il quarto posto, sì o no, Daniele?
Sì, in lotta per il quarto posto, ma te lo saprò dire domenica, nel senso che adesso c'è una settimana complicatissima, perché la trasferta di Bodo Glimt, dove si giocherà credo sul sintetico, tra le altre cose, sì. E anche questo non è una cosa semplice, e poi il derby, quindi se esce viva da questa situazione può lottare per il quarto posto, altrimenti può anche arrivare nona. Ma detto questo, se la Lazio dovesse arrivare nona, secondo me sulla coscienza non ce l'ha l'eventuale appunto delusione, non ce l'ha né Baroni né la squadra, ce l'ha la società, perché a gennaio non ha fatto nulla per rafforzare questo organico, bastava prendere un paio di giocatori e la Lazio sarebbe stata in lotta per il quarto posto.
Repicev, ti faccio chiudere a te sull'analisi Lazio.
Per me è una partita Atalanta-Lazio e Roma-Juventus, sono due partite molto simili, due partite che hanno denunciato secondo me la chiara difficoltà di tutte le squadre che erano in campo, e poi la Lazio è risolta bene con un episodio, si è, come si diceva, snaturata, ma secondo me lì è l'intelligenza dell'allenatore, l'intelligenza dei calciatori, cioè quello di capire che non è il momento di fare voli pindarici, di rimanere lì e di portare a casa i tre punti. Detto questo, sono tutte in lotta secondo me fino alla Fiorentina per la Champions, il posto in Champions, anche perché sinceramente adesso in quel blocco di squadre non vedo Bologna a parte, non vedo grandissime cose sinceramente. Poi a parte il dopo partita di Roma-Juventus, che secondo me ieri è stata una doccia gelata, secondo me, per tutti i tifosi della Roma, le dichiarazioni di Ranieri sono state proprio una...
Allora facciamo una cosa, Francesco, mi dai un assist, poi magari sulla partita ci andiamo. Noi abbiamo queste dichiarazioni, credo che siano queste quelle a cui ti stai, diciamo così, che stai sottolineando. Le prendiamo, così ve le faccio, le risentiamo un attimo e poi le commentiamo insieme a te, a Stefano Impalomeni, Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Sentiamole.
Non credo che sarò un dirigente, io sarò un consigliere del presidente, per cui cambiano le prospettive, cambiano la visione. Mi auguro che il presidente possa avere fiducia cieca su di me, perché io voglio soltanto il bene della Roma, e se faccio il bene della Roma è il bene anche per lui, ma io sarò soltanto un consigliere, non un dirigente, per il momento, poi Dio vedrà e provvederà.
Vi posso chiedere che cosa ne pensate di questo passaggio? Sarò solo un consigliere, non un dirigente.
Il di giornalista qual è? Insomma, adesso voglio dire, a me sta stancando queste cose. Insomma, l'allenatore, il totale allenatore, lui che sta facendo il funambolo praticamente per il bene della Roma. So fino a che punto, ti devo dire la verità, quello che penso sinceramente, quanto Ranieri si fidi di questa società.
La leggi così questa
Ma scusami, ma ci ha detto, c'ha ragione Francesco, ma ci ha detto, voglio dire, di ma che dice? Consigliere vuol dire, ragazzi, ma va a girare il mondo, chiamatemi quando potete, posso stare pure a Bruxelles, in Sudafrica.
Una telefonata, dico
sì, va. Sì, come era Francesco Repice? Bravo, prendi, non ti preoccupare. Scusa, c'ho da fare adesso, devo fare una gita, un safari. Voglio dire, adesso facendo le battute, però è uno smarcamento da eccessive responsabilità. Okay. Il dirigente sta dentro. Il consigliere mi chiami, Stefano, che ne pensi? Ho detto, guarda, c'ho da fare. Mi fai pensare un attimo, fra mezz'ora ti dico quello che penso.
Ok.
Su quel giocatore o su quello che ti fa. Ma alla fine ci ha detto Ranieri che non deciderà niente o quasi niente. Io almeno la vedo così, non lo so, questa è la mia interpretazione.
Io solo a questo, Stefano.
Francesco, vai, vai.
Io mi appiglio solo a quella, almeno fino a questo momento. Io credo che le cose siano cambiate, che la luna di miele sia finita. Era cominciata in un certo modo, con una chiacchierata quasi amorevole tra i due, in cui poi lo stesso Ranieri ci parlava, ci riferiva di un rapporto di un presidente che avrebbe avuto una Roma grandissima, che aveva solo speso male i suoi soldi per costruire la squadra, eccetera eccetera. Addirittura durante la conferenza stampa, non dico avesse tolto la parola a Ghisolfi, la conferenza stampa di presentazione, ma insomma era lui che rispondeva al posto di Ghisolfi, eccetera eccetera. E adesso siamo al forse sono consigliere, mi giro il mondo, lo vedo oltre il calcio, me lo merito, mi giro con mia moglie, se volete fatemi una telefonata.
Ora, ma poi mi auguro Francesco,
mi auguro, ha detto.
Sì, mi auguro.
No, poi aggiungo un'altra cosa, che
sono cose secondo me drammatiche per un tifoso della Roma. Io mi metto tra quelli.
Io penso come te.
Aggiungo una cosa e lascio la parola subito a Garbo e Massimo Bonanni, che a DAZN su Buffon, che incalzava un pochettino addirittura sull'ipotesi di farlo rimanere allenatore, lui diciamo ha sviato ancora una volta, ha risposto dicendo dirigente, e Ferrari ha fatto ma mister dovrà stare facendo quel ruolo, comunque è sempre impegnato, e lui lì non ha risposto, no? Cioè...
ha detto sono 35 anni che faccio questa vita, esatto. Ho girato il mondo ma non lo conosco, prima di morire testuali parole, mi piacerebbe fare questo. Poi in conferenza stampa la bomba è arrivata perché Francesco l'ha registrata. Questo, come dire.
Sì.
Prima ho detto questo e poi vi dico che farò il consigliere. Tra consigliere e dirigente vi faccio questa domanda. Ci sarà una differenza sostanziale?
Certo.
Guarda.
Certo. Poi mi auguro che Francesco possa ascoltarmi. Mi auguro. Che c'è di io? Allora lui come garante del romanismo, come si dice, no? Da queste parti. Romanista. Fatto una cosa colossale, va fatto un ringraziamento di più, forse anche di una festa, una parata, perché la Roma era a ridosso della retrocessione, non me lo dimentico, poi dopo andrà in Champions League, non confermo, me ne frega niente.
Dopo 14 partite la Roma era a tre punti dalla zona.
Bravo, bravo, ma molti se lo sono dimenticato, Francesco, io no. Però non mi dimentico queste parole.
Queste parole sono importanti.
Ha ragione Francesco. Queste sono di una pesantezza.
Io presidente, ragazzi, l'ho detto da voi, per me che la Di Ranieri deve essere il presidente di questo.
Sì, è vero, l'hai detto qui.
Però mi sembra che non siamo su questo.
Certi per Agnelli, come è stato Zoff per Cragnoli.
Però sì. Francesco, mi sa che
è un po' difficile questa cosa.
No, perché evidentemente i programmi sono altri e credo che non siano sinceramente così ambiziosi. Ecco,
Daniele Garbo.
Ma credo, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano e Francesco, io credo che semplicemente Ranieri abbia capito con chi ha a che fare, tutto qui, quindi abbia capito che più di tanto non potrà fare, adesso porterà la squadra al porto tranquillo, chissà se riuscirà a fare il miracolo di portarla in Champions o magari in Europa League, che sarebbe già molto, e dopodiché saluterà, dirà sì, rimarrò come consigliere, chiamatemi quando volete, ma è evidente che il ruolo di consigliere è completamente diverso dal ruolo di dirigente, è tutta un'altra storia, vuol dire che lui esce completamente dalla società e a quel punto lì ognuno pensa a se stesso, quindi questa è una dichiarazione di resa sostanzialmente, non posso fare nulla e me ne vado.
Dichiarazione di resa, dice Daniele Garbo. Massimo Bonanni.
Ma è una dichiarazione sì, sicuramente preoccupante, perché è totalmente opposta da quelle che erano state fatte prima, quindi non so cosa stia succedendo all'interno della società, non so il motivo per il quale lui abbia in questo momento, in questo determinato momento della stagione in cui la Roma è ritornata, no? Alla stragrande a giocarsi un posto in Champions, lui se ne esce con una cosa del genere, non lo so. Potrebbe essere un autogol come ha fatto Gasperini all'Atalanta a livello comunicativo. Questo è, sinceramente, mi ha un po' spiazzato,
sì,
come
sì.
Ha spiazzato un po' tutti, ma mi ha spiazzato perché, ripeto, al di là di quello che avrebbe fatto, avrei comunque aspettato la fine della stagione. Cioè, se alla fine della stagione tu lo dici, ma è finito tutto, ce ne faremo, cioè, una rimangono temi, tu... perché, per come.
Massimo, tu temi che possa avere una, adesso al di là di tutte le una ripercussione, diciamo, all'interno, nel gruppo, un'uscita del genere?
Ma guarda, per domenica spero di sì, per il resto non lo so.
Vabbè, che
basta, dai.
No, ma io
si diverte, ma
farvi una domanda?
Sì, sì, vai, vai, Francesco.
Allora, voi dovete sapere che io ho uno zio multimiliardario in Canada.
Beh, andiamo a trovarlo.
Andiamo a trovarlo, Francesco, perché lavoriamo per lui.
Io mi lascerà tutto, mi lascerà un patrimonio di oltre 100.000 miliardi di dollari.
Bene.
Però io, mi è venuto in mente una cosa, mi è venuto in mente, voglio comprarmi una squadra di hockey su ghiaccio nell'NHL. Ma sapete cosa capisco io di hockey su ghiaccio? Ammesso che capisca qualcosa di pallone. Ma sapete cosa capisco io di hockey su ghiaccio?
Niente.
Zero.
Ecco.
Quindi, secondo voi, a chi mi affido? A qualcuno che, per esempio, gioca a golf? A qualcuno che si occupa di antenne televisive? A qualcuno che vende libri porta a porta? O a qualcuno che ha avuto a che fare per una vita con l'hockey su ghiaccio? Così, diciamo, dovendo scegliere. Beh, da questo ventaglio di possibilità.
Ok, l'ultimo.
Quindi che vuoi
quindi...
dirci?
Perfetto. Quindi io non capisco il motivo per cui un signore molto ricco, perché è molto ricco, che arriva dall'altra parte del mondo, evidentemente si è innamorato della Roma, io sono contento per lui, perché se ce n'è un altro siamo già milioni, però se ce n'è un altro va bene ancora, no, non sono così convinto che lo sia, ma insomma va bene, me la faccio passare per buona. Ma secondo voi a chi l'affido la squadra se mi comporto? Ma io dico, ma possibile che è una cosa così semplice, una strada così tracciata, cioè Ranieri dirigente, Ranieri presidente, Allegri allenatore e un po' di soldi per la campagna acquisti, anche perché qua bisogna che siamo chiari con questa storia del fair play finanziario, perché per esempio la scelta che ha fatto il Barcellona è una scelta che è stata premiante, cioè sedersi col signor UEFA e dire guarda, siccome è successo che la finale col Siviglia è andata così, Roma-Porto è andata così, la partita con l'Athletic Bilbao ritorno è andata così, è andato così anche che nel ranking io ero avanti a tutte le squadre italiane, però al campionato del mondo per club c'è andata un'altra e i 60 milioni in tasca se l'è messi un'altra. Facciamo così, signor UEFA, facciamo che adesso io faccio un po' come mi pare, tu mi blocchi due sessioni di mercato, ti blocchi anche una stagione in Europa, io però metto 500-600 milioni, vinco 4-5 scudetti di fila e poi ne riparliamo, perché io ripeto, non capisco nulla di hockey su ghiaccio e capisco pochissimo di pallone, però un pochino, no? Dopo tutti questi anni, dopo 50 anni, un minimo, avendolo giocato, no? Non è il livello di Stefano ovviamente, e avendone parlato per tanto tempo, insomma, un minimo, è questo che mi... No, si insiste con delle soluzioni che mi lasciano assolutamente perplesso. Cioè, è molto...
Quindi scusami Francesco, per capire meglio, tu... hai un presentimento, cioè come se loro fossero andati da un'altra parte e Ranieri gli avesse detto ma no, allora no,
no,
così
io
no, mi ritiro, no, così no.
Se avesse ricevuto...
No, magari gli ha fatto sta lista dei papabili, poi vabbè, faccio come mi pare, allora
diciamo, no, sta...
non lo so. Non...
Certo, ieri l'arrivo di Tenaglia ha un po' destabilizzato tutti, diciamo così, in quello stadio. Perché è chiaro, no?
L'arrivo di, scusa,
di quel signore, che io lì sono delle cose che proprio impazzisco, però voglio dire.
C'è una domanda di un nostro ascoltatore, ve la giro, non so se lui dice, e se Ranieri avesse diciamo ricevuto un no da qualche tecnico che lui aveva individuato alle luci delle prospettive di investimento non rose del club, cioè se avesse
sono
avuto...
tutte, posso dirvi? Queste sono tutte cose che non esistono. Non esiste allenatore in questo momento in giro per il mondo che non allenerebbe la Roma, non esiste.
La pensate così, Daniele? La pensi così anche tu?
No, ve lo posso garantire che io ci ho chiamato con tutti questi, ci ho parlato.
Daniele?
No, no, ma anch'io penso che non sia questo il motivo, assolutamente, non c'entra niente.
No, no, vabbè, era una domanda l'originata. Massimo, anche tu la vedi così, insomma?
Ma allenare la Roma sarebbe importantissimo per tanti, tutti vorrebbero allenarla. È normale che se tu chiami un top allenatore, il top allenatore ha delle top richieste, quindi è tutto lì.
Stefano?
Non lo so, mi sorprende. Guarda, Ranieri è una persona che non deve dimostrare niente a nessuno,
ha
73 anni, bravissimo, e se ha parlato così ha ragione Francesco, è molto pesante, molto grave,
molto
grave.
Grave
da un punto di vista proprio, allora non ci stiamo capendo più niente, mi manca un pezzo, non più dirigente, consigliere, forse avrà pensato in cuor suo, no, io... Guarda, chiamatemi,
meglio
non,
me,
non mi mettete me dentro
di fronte a questa situazione.
No, non mi mettete dentro certe cose.
Per amore ci sono, ma con questo tipo di ruolo.
Per amore, cioè, però mando un messaggio a chi vuole capire, no? Cioè, nel senso che questa è la società che ha esonerato De Rossi dalla mattina dalla sera.
No, esonerato Mourinho.
Esonerato
Mourinho dopo la finale
ha cacciato
Juri, solo lì. Solo dopo quello che era successo,
cioè, capisci? Noi abbiamo i precedenti, poi ci possiamo fare. E poi sempre questa cosa che è tutto avvolto nel mistero. Ma mistero di che? Cioè, sembra una società misteriosa.
Parla nessuno.
Se capisce? Buh. E alla fine Ranieri dice: senti, io mi ricordo un Ranieri vero, bello secco, bello Ranieri, che è stato, ecco, dove lavora Francesco, Radio Rai, me lo ricordo ancora. Io mi ricordo quei Ranieri lì,
e lì aveva,
che poi è quello che pensiamo noi.
Sì,
lui adesso ci sta dentro,
se
e mo però sta a far giro largo e ci dice che diventa consigliere. Esatto. Però io mi ricordo
ci
là.
Sta mandando un messaggio.
Oh no, Francesco, le dichiarazioni che rilasciò la radio anch'io prima di diventare allenatore della Roma. Dice: io non riesco a capire questi che mandano via De Rossi. Boh. No? O sbaglio? Sbaglio?
Chiaro, no?
O c'ho la memoria ancora che
no,
mi fa.
No,
ah no, era lui? La voce era sua,
era lui. Ma no. siamo sicuri che i Friedkin siano i proprietari, i veri proprietari della Roma?
Vabbè, allora scriviamo a quattro mani chi comincia
Daniele,
prima.
Ma a parte
un romanzo.
No, non sono i Friedkin, è uno solo, Daniele. È Dan, il papà. Diciamo che decide tutta la storia, la baracca. Certo. Però sì, di questo io sono sicuro. Di questo sono sicuro, perché poi ci sono delle questioni fiscali che riguardano gli Stati Uniti, Daniele, che tu conosci meglio di me, perché sai che se vengono fatti determinati investimenti all'estero hanno una certa, diciamo così, gestione fiscale diversa da quella che è da noi in Europa. In particolare la società che gestisce proprio Roma, il club Roma, la controllante, risiede in Delaware, dove c'è un, che non si sa quale sia ovviamente perché quelle sono le leggi, che ha un regime fiscale piuttosto particolare. Io di quello sì, certo, no. Ragazzi, poi sono cose che passano sopra la mia testa sicuramente, perché io, ripeto, io fino a 50 euro lo so scrivere con la penna.
Dopo il macello.
50 trovo della difficoltà, per cui
non parliamo di queste cose. Allora, sto per salutare Massimo Bonanni. Massimo, ti chiedo solo una cosa, è stata un'occasione persa quella della Roma contro la Juve?
È stata una partita giocata a primo tempo, mi è piaciuto di più la Juventus, il secondo tempo la Roma ha fatto meglio, quindi alla fine credo che il pareggio possa essere stato risultato
in chiave Champions migliore. È meglio per la Juve questo pareggio,
sicuramente meglio per la Juve, ma io ho sempre detto la Roma ha un calendario difficilissimo da qua alla fine, quindi la Roma ha fatto una grandissima rimonta e adesso arrivano le partite toste, la Juventus ne ha ancora un po' di partite toste, però il calendario è sicuramente migliore rispetto alla Roma.
Molto bello riposato Bonanni, eh?
Grazie Massimo,
bello,
un abbraccio, a presto.
Ciao Massimo, a lunedì.
A presto, a lunedì. E vado invece da Daniele. Daniele, occasione persa per la Roma, tuo giudizio?
No, secondo me no, perché per come è andata la partita, l'ha detto anche Ranieri, il pareggio è un buon risultato, è chiaro che è un buon risultato per come è maturata la partita, insomma, voglio dire, per la Roma sarebbe stato più importante vincere ovviamente per continuare a sperare in questo sogno Champions, però francamente credo che più di così la Roma non potesse fare ieri.
Repice, sei d'accordo anche tu?
Sì, poi sono tutte là, secondo me. Io poi non sono convinto che andare a giocare contro squadre di alta classifica sia più difficoltoso che andassero a giocare con squadre che hanno sete e fame di punti come di ossigeno per rimanere in Serie A. Per cui non lo so, però sinceramente, ecco, più che questa stagione, ripeto, io sono molto, anche perché questa stagione, ripeto, sebbene se la Roma dovesse andare in Conference League avrebbe fatto un miracolo, perché ripeto, dopo 14 partite la Roma era a 3 punti dal terz'ultimo posto. E quindi secondo me è stato fatto qualcosa di incredibile. Io sono molto più preoccupato per la prossima di stagione, sinceramente, perché non vedo, non lo so, mi sembra che tutte le lezioni che sono state date non siano bastate.
Non siano bastate.
No, evidentemente ancora c'è questa percezione dello sport, del calcio, di una città come Roma, del calcio a Roma in particolare, che credo non abbia nulla a che fare con i criteri invece statunitensi. Ecco. Io sottolineo una cosa: quello che sta succedendo al Milan e alla Roma è veramente qualcosa di incredibile, no?
Eh sì, pure questo è vero, pure questo è vero.
È pazzesco. Però c'è un altro fondo, peraltro il Milan è un fondo e l'Inter è un fondo, la Roma è una proprietà privata, voglio dire una proprietà unica, un gruppo. E penso che Oaktree stia dando una lezione agli altri americani che sono in giro, saputo a parte, perché chi ha messo presidente?
Marotta.
Ah, ecco, uno che ha vinto 11 scudetti in 12 anni. Ci sarà un motivo?
No, ritorniamo a quell'esempio dell'hockey sul ghiaccio. Stefano, noi adesso tra poco ci concentreremo anche sulla prestazione della Juve. Ti chiedo se la Roma poteva fare qualcosa in più in questo
momento. No, sono d'accordo con quello che ha detto Francesco Daniele.
Okay.
Sono partite in cui non puoi chiedere di più, e devo dire, faccio i complimenti alla Juventus, perché se la Roma, soprattutto nei primi 20 minuti, mamma mia, in soggezione,
è un eufemismo.
L'ha schiacciata proprio. L'ha detto anche lo stesso Ranieri, quindi giù il cappello di fronte a una Juventus che è imprevedibile. Io non me l'aspettavo così, me l'aspettavo un pochino più timorosa, invece ha dimostrato un coraggio e una personalità eccezionali. E sono d'accordo con Daniele e con Francesco, insomma, alla fine un punto e poi lo pesi. Bisognerà vedere cosa succederà, poi succederà da qui fino alla fine del campionato.
Bene, ci fermiamo. Io vi ringrazio come sempre, grazie a Daniele Garbo e grazie
a Francesco Repi.
Un abbraccio,
ragazzi.
Grazie ancora. Break, noi torniamo tra poco, torniamo sulla Juventus, poi Milan, di nuovo Inter, insomma, abbiamo ancora un po' di analisi da effettuare. Tra poco.